Lode al Signore per la sua misericordia, per la sua grazia. Ieri abbiamo un po' visto questa persona meravigliosa che è lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, ospite d'onore nella nostra vita. E abbiamo detto in qualche modo che la sua azione fondamentale è proprio nel rivelarci le cose che Dio ci ha donate. Ed è ovvio, ed è chiaro, che la cosa più grande che Dio ci ha donato è se stesso, attraverso Cristo, suo figliuolo. E quindi in qualche modo, se riusciamo a seguire, continuando quella riflessione di ieri, lo Spirito Santo, quando dicevamo ieri, vuole illuminare questo cuore nuovo, questa vita nuova che è stata messa dentro i credenti, in realtà, siccome questo cuore nuovo, questa nuova vita è a immagine di Cristo, lo Spirito Santo vuole rivelarci Cristo. E mentre nel non credente vuole rivelare Cristo salvezza, nel credente lo Spirito Santo rivela Cristo vita. Perché? Perché noi possiamo vivere attraverso questo cuore nuovo, ho detto in altre parole, attraverso Cristo. È strano, ma più conosciamo il nostro cuore, lo Spirito nuovo, più conosciamo Cristo. Più conosciamo Cristo, più conosciamo la nostra vera identità. Ecco perché Cristo diventa il termine di tutta la legge, non più scritta su tavole di pietra, ma finalmente scritta in cuori di carne, come il mio e il tuo cuore. Ecco perché lo Spirito Santo ci illumina. E se qualcuno di noi ha difficoltà a capire com'è la mia nuova natura, com'è il mio spirito, lo Spirito Santo ci punta e ci fa vedere Cristo, la vita di Cristo, perché lì la vita di Cristo, le caratteristiche di quest'uomo, vero uomo e vero Dio, sono le caratteristiche che Dio ha dato alla nostra nuova natura. Ecco perché scoprendo Cristo scopriamo la nostra vera identità, scoprendo la nostra vera identità, ripeto, scopriamo Cristo. Ed ecco perché è importante capire che in Cristo tutti i tesori della sapienza sono racchiusi, che in Lui tutto è nostro, che in Lui tutte le promesse di Dio hanno il loro sì e amen. Ed è fondamentale riflettere in quello che Cristo ha espresso. Perché? Perché sappiamo che quello che Lui è stato, quello che Lui ha fatto, è la potenzialità che Lui stesso ci ha dato e possiamo vivere attraverso questa potenzialità. Vedete, ci sono tante persone che non riescono a capire quest'opera grande che Dio ha fatto in loro, però sono attaccate a Cristo, credono in Cristo, e questo gli fa scoprire lo stesso quest'opera. Perché noi e Cristo siamo diventati una stessa cosa, dirà l'Apostolo Paolo, siamo stati identificati. E questa è una cosa che non finiremo mai di comprendere, perché di solito quando si fa comunione, identificazione, si fa con qualcuno dal quale possiamo ricavare qualcosa. E io mi chiedo che cosa Cristo poteva ricavare da noi. Fregature, peccati, ribellioni. Eppure lui si è identificato, è diventato una stessa cosa con il marcio dell'umanità, è diventato una stessa cosa col peccato, con la maledizione, che doveva essere la tua maledizione, quella maledizione che ti avrebbe portato all'inferno. Lui è diventato una stessa cosa, ha fatto comunione con noi per prendere le cose brutte, e noi certamente in questa comunione ne siamo stati molto beneficiati, perché abbiamo preso le cose belle. Non è stato uno scambio alla pari. Lui si è preso il brutto, noi ci siamo presi il bello. Lui si è preso l'ingiusto, noi ci siamo presi il giusto. Lui si è preso il peccato, noi ci siamo presi il perdono. Lui si è preso la condanna, noi ci siamo presi il perdono. Lui si è preso la punizione, il castigo per cui abbiamo pace, profeticamente dice Isaia, è stato su di lui, lui. Come non capire che in lui c'è tutta la rivelazione dell'amore di Dio. E tante volte per noi è difficile capirlo, perché non siamo entrati in questo mistero, non l'abbiamo compreso. Allora diciamo, sì, Cristo va bene, però, come va bene però? Magari potessimo scoprire tutte le ricchezze che abbiamo in Cristo. Tante volte consideriamo Cristo marginale, accessorio. Cristo va bene, però poi dobbiamo cercare, dobbiamo fare, dobbiamo noi, qua, a destra, a sinistra. No, lo Spirito Santo è chiaro. Lui vuole portarci a scoprire la vita di Cristo. E se tu puoi vedere Cristo camminare per le strade di Galilea, se tu puoi vedere il suo modo di essere, quello è il progetto di Dio per la tua vita. Ed è un progetto in cui certamente non potrai imitarlo con uno sforzo umano. Qualcuno di voi forse ha tentato di imitare Cristo, attenzione. La nevrosi è alle porte, l'esaurimento, ma Cristo è venuto a vivere dentro di noi attraverso questa vita nuova. Ecco perché noi possiamo vivere la vita di Cristo, non perché possiamo vedere. Tante volte, sapete, molti considerano Cristo un bel esempio, un uomo che ha detto delle cose belle, dice sì, belle teorie, ma provate a metterle in pratica senza di lui, sarà distruttivo. Abbiamo bisogno di scoprire Lui nella nostra vita, e allora viviamo attraverso di Lui, attraverso la pace di Cristo che è nei nostri cuori, attraverso la gioia di Cristo che è nei nostri cuori. Nel tuo cuore c'è una natura a immagine di Cristo. E vogliamo prendere un esempio, me ne viene uno in Giovanni. Una volta Gesù si esprime in questa maniera. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 5 dice così: io non posso fare nulla da me stesso. E già quando sentiamo questa affermazione diciamo, ma come Gesù, tu che sei il grande, il potente, il super, tu non puoi fare nulla da te stesso? Ma lui è l'esempio perfetto di come può essere la nostra vita nuova. E cosa dice subito dopo? Come odo, come ascolto, giudico. Ho detto in altre parole, io giudico secondo come ascolto. Fermiamoci un altro momento. Cosa ascoltava Gesù? Maurizio Costanzo Show? Può essere. Se fosse stato al suo periodo, niente di male, si sarebbe anche ascoltato o altre cose, o altre Samarcanda, quando c'erano altre trasmissioni di vario genere, ma cosa stava ascoltando Gesù che gli permetteva di dire come ascolto giudico? Cosa ascoltava? Le notizie del telegiornale? Se c'era qualcuno che faceva un telegiornale avrebbe ascoltato anche quelle, ma cosa ascoltava? Ascoltava lo Spirito Santo che gli parlava da parte del Padre. Guardate un poco in questa figura l'esempio che ognuno di noi può trarre. E la domanda ovvia che viene subito è quella: che cosa ascoltiamo? Cosa ascolti nella tua vita? A parte radio, televisione, telegiornali, urla dei figli, del marito, vicini di casa che fanno rumore, tutti i tipi. Cosa ascolti? Perché quello che ascolti determinerà la tua capacità di giudicare, di capire, di discernere. E Gesù, sapete, dice proprio questo dopo aver parlato di una specie di separazione che avverrà tra quelli che andranno con Dio e quelli che andranno all'opposto. Come faceva a essere il suo giudizio giusto? Prendiamo questo piccolo esempio per la nostra vita. Come facciamo a fare sì che il nostro giudizio, la nostra capacità di discernere, sia giusta? Cosa ascoltiamo prima di giudicare? Facciamo un'indagine di tutto quello che pensano gli altri? Poi facciamo i test. 5 a favore, 6 contro, vincono i 6 contro per uno in più. Facciamo così? Cosa ascoltiamo? E il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Cosa significa? Questo è un piccolo esempio. Ne potremmo fare centinaia di questi esempi della vita di Gesù. Come ascoltava, lui giudicava. Non so se vi siete resi conto che la vostra tendenza a giudicare dipende molto dai vostri sentimenti, da quello che ascoltate. Quanti di noi ascoltano dei risentimenti nella nostra vita? Magari sono in sottofondo, leggero, non si sente, sente un rumore sottile. Ma chissà cos'è questo rumore? E poi, condizionati da questo ascolto interiore, diventiamo dei profeti di sventura per gli altri, perché giustamente, stando male noi, non è bello che altri stiano bene. Quindi, se vediamo qualcuno stare bene, diciamo, stai attento che stai bene, perché potresti stare male, se non stai attento. Sembra un giudizio, troviamo magari un appoggio scritturale, ma cosa ascoltiamo dentro? Perché come ascolti, così giudichi. Quello che ascolti determina il tuo giudizio. Cosa stai ascoltando? Forse stai ascoltando l'amarezza. Forse stai ascoltando la paura. Cattiva consigliera per giudicare. Provate a scegliere qualche cosa quando avete paura. Non ha importanza quello che scegliete, qualunque cosa scegliete è sbagliata. Non so se ve ne siete resi mai conto che quando si è in uno stato di tensione, qualunque scelta si fa è sbagliata. Dice, ma che scelgo? È come quando uno cammina al buio, dice, cosa faccio, scelgo? Di sbattere contro il muro o di sbattere contro l'armadio? Neanche si può scegliere perché siamo al buio. La paura è un buio nella nostra vita, ci fa camminare a tentoni. E lì è facile sbattere. Come facciamo a giudicare quando nel nostro cuore abbiamo paura? Come facciamo a giudicare, ad avere un retto giudizio? Che poi giudicare e avere un retto giudizio significa vedere attraverso gli occhi di Cristo, abbiamo detto, ma significa vedere attraverso gli occhi del nostro spirito. Ricordate poco fa l'analogia, Cristo, la nostra vita nuova. Sono la stessa cosa. Ma se noi siamo influenzati, se noi ascoltiamo i nostri sentimenti, qualcuno di voi più furbo dice, ma io ho messo un filtro nei miei sentimenti, non sento più niente. Eh sì, ti pare semplice, e ti pare che non stanno parlando lo stesso anche se tu li hai repressi? E ti pare che anche se ci hai messo sopra una copertura, dicendo no, ma io non ho risentimenti, io non ce l'ho con nessuno, io non invidio nessuno, io... Ti pare che questo basta affermare il condizionamento dei tuoi sentimenti? No, anzi, molto peggio. È meglio accorgersi, dicevamo ieri, delle nostre difficoltà, delle nostre gelosie. È meglio accorgersi, è meglio portarle fuori. Tante volte Dio vuole che impariamo a confessare gli uni gli altri, soprattutto se c'è un clima di maturità, di ascolto. Certo, io mi ricordo ai miei tempi, non mi è convenuto molto aprirmi con gli altri. Ecco, quindi capisco le vostre reticenze, perché altri che magari si sentivano senza problemi, quando io ho cominciato a dire, ma sai, io ci vediamo in gruppo, io c'ho invidia, perché magari tu invidi sempre quello, a me non mi invidi mai, poi fai parlare quello, non fai parlare me, fai qua... Io lo dicevo sinceramente, giustamente, io sentivo questi pesi, queste invidie, queste gelosie, le confidavo. E gli altri poi hanno detto, abbiamo capito chi è il malvagio. Certamente, dico, ci vuole un clima dove si sappia ascoltare. Ma se c'è questo clima, non bisogna avere paura di esprimere le proprie difficoltà. Perché lì avviene una guarigione più profonda. Come ascolto, così giudico. E il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia propria volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. Guardate un poco, Gesù come uomo diceva, non voglio fare la mia volontà. Lui era l'esempio perfetto di come avrebbe funzionato un cristiano vero. Cioè, come a dire, io non cerco la volontà dei miei pensieri, perché lì non arriverei lontano, ma cerco la volontà di colui che mi ha mandato. Come lo trasformiamo in un messaggio più comprensibile per noi? Io non cerco la soddisfazione solamente dei miei pensieri, sentimenti, dei miei risentimenti, ma cerco la volontà del mio spirito. Sapete che il vostro spirito umano, stiamo parlando, non stiamo parlando dello Spirito Santo, ma sapete che la volontà del vostro spirito sta tendendo al bene, sta tendendo all'amore, alla pace, alla gioia, perché la volontà del vostro spirito ha il carattere di Cristo. Ma tante volte sapete cosa succede? Che quando dobbiamo esprimere la volontà dei nostri sentimenti, lì non abbiamo problemi. E c'è un momento in cui è utile persino dare un linguaggio ai nostri sentimenti. Cioè, se ci viene di dire, e questo già è una fase, io consiglio a quelli che non si sono arrabbiati mai di cercare di arrabbiarsi, per esempio. È una prima fase quella di dare un linguaggio alle nostre emozioni. Però dico, quando finalmente siamo arrivati a un linguaggio delle nostre emozioni, quando diciamo una parolaccia, quando quella ci viene subito e non ci fermiamo più. Quando invece ci viene un impulso di amore, allora diciamo, aspetta un attimo, pensiamoci un po', chissà quanto potrebbe costarmi. Non so se vi succede, a me succedeva sempre. Avere uno slancio d'amore. Signore, veramente sento questa spinta di darmi a te, di fare la tua volontà. Poi dicevo, aspetta Mauro, aspetta, pensaci un poco. Può essere che è pericoloso questo discorso. E poi piano piano, era come se la mia mente la mia razionalità dovessero riprendere il controllo, secondo me per proteggermi, secondo me per difendermi, secondo me per non impoverire, fino a che non ho cominciato a capire che l'ottica di Dio era diversa. Poveri ma arricchenti molti, forti della forza di Dio seppure deboli, contristati eppure sempre allegri. Questo è il mistero di Dio. Cosa vuole farci comprendere lo Spirito Santo questo pomeriggio? Lui ha questo obiettivo fondamentale: formare Cristo, ritrarre Cristo al vivo, farlo uscire da ognuno di noi. E farlo uscire non significa esorcizzarlo. Qualcuno può pensare, sì, io lo voglio far uscire, da quando conosco Cristo tutti i problemi sono venuti a me. Fare uscire nel senso che Lui ha piantato Cristo in noi, lo Spirito Santo ha messo l'immagine di Cristo in te, nel tuo di dentro, nel tuo cuore. Ma non basta, ora lo Spirito Santo vuole farlo uscire attraverso la tua personalità, perché se rimane solo dentro il tuo cuore è un'azione mancata, è una potenza non utilizzata, è un amore che non esprimerà mai niente. Immaginate un grandissimo artista con una grande capacità che non faccia mai neanche un quadro. Dice, sì, ma era un grandissimo pittore. Sì, lo so, però ci ha dipinto mai qualcosa? No. Dice, ma era un musicista veramente impressionante. Dice, sì, ma non ha suonato neanche una nota. Dice, ma aveva tutta la ricchezza di Cristo. Sì, ma non ha imparato ad amare, a perdonare, a superare le difficoltà. Sì, dice, ma aveva tutto dentro. Ok, questo è meraviglioso. Dio vi sta dicendo, avete tutto dentro. Però è importante imparare ad esprimere questo carattere meraviglioso di Cristo, perché in Lui realmente siamo fratelli. In Lui, Lui primogenito, no, noi fratelli minori. Quindi se c'è qualcuno che ha il diritto di comandare è Lui, noi siamo tutti su un piano diverso. Lui primogenito di tanti fratelli, Lui capo e compitore della nostra fede, Lui che ha iniziato in ognuno di noi un'opera, Lui che opera in voi il volere e l'operare. Lui, la nostra vita, Cristo, la nostra vita. E qui è importante, fratelli, perché se noi non comprendiamo che Cristo è la nostra vita, noi diremo, va bene, io Cristo lo uso solamente quando devo vivere le cose spirituali, però poi, chiaramente, devo vivere anche le cose umane, devo vivere anche le cose negative, ci sdoppiamo, ma Cristo è la nostra vita in ogni momento. Dicevo ieri a qualcuno che Cristo viene in noi e sta nelle nostre prigioni per farci evadere, per farci uscire dai nostri problemi. Si lascia imprigionare da noi, ma non perché tollera il peccato, perché apprezza le nostre prigioni, ma perché ci ama, perché si fa tutto a tutti pur di salvarne alcuni, pur di aiutarne alcuni. Dio scende al nostro livello. Ma stiamo attenti, Dio scende al nostro livello per portarci al suo livello. Non è che Dio scende al nostro livello per dire solamente, lo so che siete dei miserabili vermi schifosi e io ho misericordia, quindi Lui ci ama così come siamo, ma ha un progetto e una dignità molto più grande per ognuno di noi. Quindi vuole risvegliare il nostro desiderio di una vita vera, di una vita che va oltre, di una vita che va al di là di quello che può essere una prosperità momentanea, la salute semplicemente. Gloria a Dio per i doni di guarigione, gloria a Dio per le potenti operazioni, per i miracoli. Ma tante volte Gesù rimproverava i suoi discepoli e diceva: voi solamente mi credete e mi seguite perché avete mangiato dei pani, come a dire, vi è piaciuto mangiare. E se non c'è pane, cosa fate? Se avete sperato in Cristo solo per i benefici di questa vita, ci ricorderà l'Apostolo Paolo, siete i più miserabili. Ah, dice, io mi accontento delle miserabilità di qualche miliardo, della miserabilità sempre di essere guarito. Qualcuno di voi dice, io mi accontento di queste miserie. Come qualcun altro più furbo che dice, quando c'è l'espressione, cercate prima il regno di Dio e le altre cose vi saranno date in più. No, dice, io mi accontento delle altre cose, il regno di Dio. Ci sono persone che ragionano così, dice, le altre cose mi bastano, voi tenetevi il regno di Dio. Ma noi abbiamo difficoltà a comprendere che il regno di Dio è veramente qualche cosa che vale al di là di ogni cosa. Forse se non stai prosperando particolarmente, forse se non stai ottenendo guarigione, c'è anche una qualche cosa che Dio sta cercando di farti capire. Non certamente che Lui non ti vuole guarire o Lui non vuole che tu prosperi, ma vuole farti forse valutare le cose che contano veramente nel regno Suo. Vuole farti capire qual è la moneta del Suo regno, perché noi siamo confusi. Viviamo in un mondo dove il potere di acquisto, certo, è del denaro e di tante altre cose strane, ma Dio vuole farci comprendere qual è la moneta di acquisto del Suo regno, che è l'amore, che è la grazia. E allora tante volte abbiamo bisogno di capire, di metterci gli occhiali, di comprendere cos'è che non va. Non ci dobbiamo ostinare tante volte a volere le cose così come le immaginiamo, dicevo ieri, ma abbiamo bisogno di capire cosa Dio ci sta cercando di fare capire nelle nostre difficoltà, nelle nostre afflizioni. Dio sta cercando di farci scoprire un punto fermo, e questo punto fermo è Cristo in te, speranza di gloria, è Cristo in me, perché è lì che possiamo costruire, perché chi costruisce su altre sicurezze è destinato ad avere una perdita. Chi investe in altre azioni che non siano quelle del cielo, ci sarà un momento in cui vedrà il suo conto in banca svanire. E Dio vuole farci investire, Dio vuole farci vivere già su questa terra, in questo mondo, come persone non di questo mondo. Capitemi, perché un'altra tentazione sarebbe quella di uscire da questo mondo. E questa è una trappola. Alcuni di noi si vogliono rifugiare in dei cantucci, si vogliono nascondere nelle chiese. Capitemi, la chiesa non è un posto dove ti devi nascondere, ma è un posto dove puoi prendere energia, forza, per essere testimone di colui che ti ha portato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Cosa risponderemo questo pomeriggio a questo invito di Cristo a scoprire la sua opera in noi, a scoprire Lui e ad ascoltare Lui, perché è qui che lo Spirito Santo ci vuole portare. Ricordate quando Gesù doveva andare via e i suoi discepoli si erano abituati ad ascoltarlo, vuol dire mai, cioè che facevano tutto il contrario sempre di quello che lui gli diceva, però in qualche modo era accanto a loro, almeno lo avevano come conforto, e quando Gesù cominciò ad annunziare che lui se ne doveva andare, sapete bene che tutti andarono in crisi, erano tutti sconvolti, e Gesù però diceva: no, io me ne devo andare, non solo per compiere l'opera di redenzione, e voi non capite che se io non la compio voi siete tutti fregati, quindi lasciatemi andare, no, non andare, lasciatemi andare, ma soprattutto io me ne vado perché quando me ne sarò andato verrà il Consolatore, il quale non è che, pur essendo un'altra persona, avrà un altro progetto, no, il quale prenderà del mio e ve lo annunzierà e ve lo darà, il quale continuerà, ma continuerà in una maniera ancora più grande. Perché? Perché mentre io fino ad ora sono limitato, lo Spirito Santo sarà dappertutto. Mentre io per ora sono ancora solamente un corpo fisico, lo Spirito Santo sarà il mio spirito in voi e riempirà, sarete ripieni. Chi ha sete verrà riempito e traboccherà. Ricordate quando Gesù disse: chi ha sete venga a me e beva, e fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo di dentro. E Gesù disse questo dello Spirito Santo che avrebbero ricevuto quelli che avrebbero creduto in Lui. Me ne vado, ma in realtà non me ne vado. Me ne vado fisicamente, ma ritorno in una maniera ancora più gloriosa. Ritorno con un corpo spirituale e ritorno attraverso la persona dello Spirito Santo. Ma i discepoli erano angosciati: no, non te ne andare, Signore, non te ne andare, ma io ritorno e sono con voi fino alla fine dell'età presente. Questo era il progetto di Cristo, questo è il progetto di Cristo, quello di essere ascoltato dentro ognuno di noi. Perché ascoltando la nostra nuova vita, ascoltando Cristo, saremo in grado di esprimere un giudizio imparziale. Non so se vi è successo mai, se riuscite ad ascoltare la pace di Cristo in voi, vi troverete di fronte a circostanze, sarete in grado di giudicare non dall'apparenza, non dall'apparenza, fratelli, ma con retto giudizio. Se ascoltate la gioia di Dio in voi, pur nelle afflizioni, nelle difficoltà, continuerete a dire alleluia come Paolo e Sila, che erano così contenti di essere stati picchiati, che erano dei masochisti, non per avere fatto dei furti, o per avere fatto delle cavolate, ma solamente per avere testimoniato del nome di Cristo, ed erano in prigione che stavano a lamentarsi, no, stavano a cantare le lodi di Dio. Ma com'è possibile? È possibile, e sapete perché? Perché non stavano ascoltando solamente i loro dolori, non sto dicendo che non li avevano. Quando ti svegli la mattina non puoi ascoltare solamente la tua artrosi, non puoi ascoltare la tua gastrite, non puoi ascoltare le urla di tuo marito, non so se comincia a urlare di mattina o di pomeriggio, non puoi ascoltare solamente la televisione, non puoi ascoltare solamente il telegiornale, non puoi ascoltare la Gazzetta dello Sport, c'è qualche uomo, anche se c'è una prevalenza femminile. Non puoi ascoltare semplicemente queste cose, non c'è niente di male ad ascoltarle, non fraintendetemi, ma hai bisogno di ascoltare qualcos'altro. Perché la vittoria della tua squadra preferita non ti aiuterà a discernere la conoscenza delle ultime marachelle dei VIP. Non ti aiuterà a capire qual è la volontà di Dio per la tua vita, il progetto. E allora ecco perché abbiamo bisogno di imparare ad ascoltare qualcos'altro. Ecco perché Dio ci invita a pregare. Fratelli, non confondetevi, non pensate che Dio ci ascolta perché noi preghiamo. È al contrario, noi, nel mentre che preghiamo, ma non quando siamo là a pregare, dici io devo pregare, e più preghiamo e meno ascoltiamo Dio e cominciamo ad ascoltare la nostra stanchezza, magari qualcuno si mette in ginocchio e sta a pensare più, oh quanto mi fanno male le ginocchia, ah ma devo pregare. No, ma mentre stiamo davanti alla presenza di Dio, mentre lodiamo, è come se ci accorgessimo di una comunicazione che c'è tra lo Spirito Santo e noi. E cominciamo ad ascoltare. E qualcuno dice, ma io non sento niente. Ma non hai bisogno per forza di ascoltare parole o di avere visioni. Certo, se ci sono questi doni, Dio li dà. Certamente alcuni di voi li hanno, ma non è necessario. Ma ascoltiamo il nostro cuore. Ascoltiamo Cristo in noi. Ascoltiamo lo Spirito Santo. E nel mentre che ascoltiamo queste cose, i nostri giudizi, i nostri pensieri vengono raddrizzati. Riusciamo persino a vedere con simpatia il nostro marito, seppure quando si sveglia proprio... Faccio sempre dei mariti per qua, siete tutte donne, quindi... I pensieri si raddrizzano, vediamo al di là. Vediamo con gli occhi di Cristo. E in tutte le cose impariamo a vedere con gli occhi di Cristo. Quando qualcuno viene là, qualcuno che ne ha fatti di tutti i colori, anziché di essere portati a dire ecco, ecco, ora ti sta bene perché tu sei stato... Donna, in questo hai detto il vero. Gesù, di tutte le cose negative, di tutte le cose false... che gli aveva detto la samaritana, gli disse, in questo hai detto il vero. Cioè, come dire, cercò di sottolineare l'unico aspetto positivo di quella donna. Non gli disse, ma guarda donna, tu mi stai prendendo in giro proprio in una maniera bestiale. No! Ma questo perché? Perché ascoltava dal suo spirito. Ascoltava dalla volontà del Padre. E questo gli faceva superare persino i pregiudizi razziali. Infatti glielo disse, no, non potrebbe essere che una samaritana parli con un giudeo, perché siamo cani e gatti in pratica, però io non sto ascoltando questo, io sto ascoltando qualcosa di più profondo. Cosa stai ascoltando? Cosa stai ascoltando? Ti dice il Signore questa sera. Cosa stai ascoltando? Perché quello che ascolti condizionerà il tuo giudizio. E il tuo giudizio sbagliato condizionerà le tue scelte. E le tue scelte sbagliate condizioneranno la tua vita. E la tua vita sbagliata non ti darà nessuna soddisfazione. Non ti sto dicendo che ti manderà all'inferno, no. Ma non farà funzionare il progetto meraviglioso che Dio ha per te. Capite perché è importante ascoltare Cristo in noi? Capite perché è importante stare in contatto con lo Spirito Santo, lodare, non tanto per sfuggire un poco, oh, quanto vado a lodare un poco, così canto che mi passa. No! Non è questo il movimento carismatico, non è canta che ti passa. Molti lo giudicano molto impropriamente. Dico, questi di qua non hanno voglia di fare niente, stanno sempre a cantare, a suonare, a battere le mani. È bello, cioè, che si dimenticano di tutti i problemi. No! Ma tutto questo serve per ascoltare qualcosa di diverso dal nostro corpo, con tutti i suoi acciacchi, dalla nostra mente con tutte le sue delusioni, false immagini, ma ascoltare le cose che occhio non ha mai visto, le cose che non sono mai state sentite, ascoltarle perché Dio le ha preparate per te. Ma se non le ascolti, come farai? Come farai a giudicare? Come farai a capire? Come farai a muoverti nella realtà. Come farai a vedere? La scrittura parla che le opere di Dio sono già preparate dinanzi a te perché le operi. Ma se una cosa è preparata dinanzi a te e tu non la vedi, è come se non fosse preparata. E tante volte ci andiamo a immischiare in tutte le cose che non sono preparate per noi e facciamo dei fiaschi tremendi. E proprio quelle opere invece che sono là, quei bicchieri d'acqua forse che dovremmo dare, non li vediamo. Siamo presi dal nostro, siamo un po' come i levita o il fariseo che era così preso dal dover andare a fare un sermone che non vedeva il povero samaritano lì sulla strada picchiato dai ladroni. E diceva: stai buono qui, se ho tempo, dopo che finirò tutto il mio sermone, verrò ad aiutarti. Era preso, non vedeva l'opera di Dio dinanzi a sé, come il ricco Lazzaro, cioè come il ricco che non vedeva Lazzaro, come un'opera dinanzi a sé che Dio gli aveva dato per condividere le sue ricchezze, come tante situazioni in cui noi non vediamo quello che Dio ha messo dinanzi a noi, perché chissà dove stiamo guardando, chissà cosa stiamo ascoltando, non vediamo quello che Dio ha preparato per noi. Voi pensate che serva a qualcosa? E Dio vuole darci la sensibilità, la comprensione di quello che ha preparato per la tua vita, per la tua vita. Ma questo non verrà attraverso una rivelazione. Sapete, io pensavo questo prima. Dicevo: Signore, quello che mi manca è una profezia giusta, dove mi devi dire dove devo andare, cosa devo fare. Poi arrivò la profezia, non sto dicendo che era sbagliata, ma io andavo in quel posto e facevo sempre delle cavolate abnormi. Allora il problema non era dove andare, il problema ero io. Cioè, come dire, il problema non è il luogo, ma è il nostro atteggiamento. Tante volte Dio ci dà dei doni meravigliosi, ci dà il dono di una moglie, di un marito, e non stiamo dicendo che è quello sbagliato, ma noi non siamo in grado di gestirli questi doni, siamo immaturi, oggi non si arriva preparati veramente. La società di oggi non ci prepara molto al matrimonio veramente, al senso della famiglia, arriviamo spiazzati e quando siamo là poi cominciamo a dubitare, ma chissà, forse non era veramente questo il compagno, la compagna della mia vita, forse Dio si è sbagliato, forse io, magari no Dio, io mi sono sbagliato, destra, sinistra, e lì viviamo con la convinzione di avere fallito. No, non è detto, può essere che siamo noi incapaci di godere di questo dono, di capire come funziona. Ma cosa facciamo? Ci tormentiamo? No! Dio ti dice: ascolta la vita del mio figliuolo dentro di te. Ascolta Cristo dentro di te. Ascoltalo nel mentre che stai a lodare. Ascoltalo nel mentre che stai a cantare. Ascoltalo nel mentre che leggi nel Vangelo e vedi il carattere di Cristo. Ascoltalo. Ascoltalo nel mentre che senti le catechesi, ascoltalo nel mentre che prendi l'Eucaristia, ascoltalo, ascoltate il mio figliuolo, ascoltatelo. Ma è forse un Dio megalomane che vuole essere ascoltato? No, ma perché ascoltare Cristo è la nostra libertà, è la nostra vita, è la nostra capacità di adempiere il progetto di Dio. E io voglio dire insieme a voi questa sera: Signore, voglio ascoltarti. Voglio ascoltare il mio cuore, il mio spirito, perché tu e il mio spirito siete una stessa cosa. E voglio imparare ad ascoltare di meno i miei pensieri, le mie sensazioni. Non sto dicendo che le devo cancellare, non sto dicendo che le devo, ma posso non prenderle così seriamente come tante volte faccio, e prendere seriamente il tuo amore, la tua grazia, la tua salvezza, i tuoi doni. Questi voglio prendere seriamente, Signore, questi voglio ascoltare, perché se ascolto questo saprò come giudicare e il mio giudizio sarà giusto. Esprimendo un giusto giudizio riuscirò a fare una giusta scelta, e facendo una giusta scelta nei vari bivi
della mia vita, che non sono bivi trascendentali, ma tante volte sono semplicemente come rispondere a nostra moglie incavolata, come parlare con i nostri figli che si ribellano, come... E quando riuscirò a esprimere un giusto giudizio, farò delle scelte, esprimerò, farò delle cose giuste, tra virgolette, quelle che tu mi indichi, userò una sapienza che viene da te. E quando userò questa sapienza, la tua sapienza avrà un influsso benefico nella mia vita e nella vita degli altri intorno a me. E il Signore sarà glorificato perché impareremo a dire, non più io, ma Cristo vive in me.